Questo è ora il racconto della prima città degli uomini e della sovranità sulla terra, e di come Marduk progettò di costruire una torre e di come Inanna rubò in me. Nella prima regione e nelle terre dell'Eden e nelle città con i sacri recinti. Le divinità Anunnaki insegnarono ai terrestri le arti e i lavori manuali. Non trascorse molto tempo che i campi furono irrigati, che le barche navigarono lungo i canali e i fiumi. Gli ovili e i granai traboccavano e la terra era ricca e prospera. La prima regione venne chiamata Ki-Engi, terra dei supremi osservatori. Poi venne deciso di consentire che il popolo della testa nera possedesse una città tutta sua. Kish, la città dello scettro, così venne chiamata, e a Kish ebbe inizio la sovranità dell'uomo. Lì, nel suolo consacrato, Anu e Enlil collocarono l'oggetto celeste e luminoso. Lì, Ninurta nominò il primo re. Il suo titolo regale fu Uomo Potente. Al fine di creare un centro per l'umanità civilizzata, Ninurta si recò a Eridu. Voleva ottenere da Enki le tavolette e da Imè, che contengono le formule divine della sovranità. Adeguatamente abbigliato e con rispetto, Ninurta entrò a Eridu, chiese le tavolette dei Imè della sovranità. Enki, il signore che custodiva Imè, 50 me, concesse a Ninurta. E a Kish, il popolo della testa nera imparò a fare il calcolo con i numeri. La divina Nisaba insegnò loro a scrivere. La divina Ninkashi insegnò loro a fare la birra. A Kish, sotto la guida di Ninurta, proliferavano le fornaci e le fucine dei fabbri. Questo è ora il racconto di come furono create la seconda e la terza regione e di come Ningizida fu esiliato a Unug-Ki e minacciò Aratta. Quando Marduk, dopo una lunga assenza, fece ritorno alla terra dei due canali, vi trovò insediato Ningizida. Il supremo signore era Ningizida. Con l'aiuto dei discendenti degli Anunnaki aveva sposato le terrestri. Ningizita sorvegliava le terre. Ciò che Marduk aveva un tempo progettato e creato, da Ningizita fu distrutto. Ma che cosa è mai accaduto? Così Marduk interrogò Ningizita. Marduk accusò Ningizita della distruzione delle cose nascoste, della partenza di Horus verso il luogo deserto, un luogo senza acqua, un luogo infinito dove non si conoscono i piaceri del sesso. I due fratelli si alterarono, iniziarono così a litigare aspramente. Ascoltami bene, questo posto mi appartiene. Così disse Marduk a Ningizita: sei stato il mio sostituto, da ora in poi potrai essere solo il mio vice. Ma se sei propenso alla ribellione, dovrai andartene lontano in un'altra terra. Per 350 anni terrestri i fratelli litigarono nella terra dei due canali. Per 350 anni su quel territorio regnò il caos, fra i fratelli era conteso. Poi Enki, loro padre, così disse a Ningizida: per amor di pace, vai in altre terre. Ningizita scelse di recarsi in una terra al di là degli oceani. Vi si recò con un gruppo di seguaci. A quei tempi il conto era di 650 anni terrestri. Ma nel nuovo dominio, dove Ningizita era chiamato il serpente alato, ebbe inizio un conto tutto suo. Nella terra dei due canali venne creata la seconda regione, posta sotto la signoria di Marduk. Negli annali della prima regione, Magan fu così chiamata la terra del fiume con le cascate. Ma dalla gente della seconda regione, le cui lingue erano state confuse, Hem-ta, terra bruna, fu chiamata da allora in poi. Nella nuova lingua gli Anunnaki vennero chiamati Neteru, coloro che sono i guardiani. Marduk era venerato come Ra, lo splendente, Enki era adorato come Ptah, colui che ha dato forma alle cose. Ninjizit venne ricordato come Teuti, il misuratore divino. Per cancellarne il ricordo, Ra sostituì la sua immagine sul leone di pietra con quella di suo figlio Osiride. Ra fece contare la gente non su scala sessagesimale, bensì decimale. Anche gli anni li divise di 10 in 10. Sostituì l'osservazione della luna con quella del sole. Mentre sotto la signoria di Teuti vennero ricostruite la vecchia città del nord e la città del sud. Marduk, Ra, unì le due terre, quella del nord e quella del sud, in un'unica città della corona. Nominò re un discendente di Neteru e dei terrestri. Mena era il suo nome. Laddove le due terre si incontrarono e il gran fiume si divide, Ra fondò la città dello scettro. La rese tanto splendente da oscurare Kish, nella prima regione. Mena Nefer, la bellezza di Mena, questo fu il suo nome. Per onorare i propri genitori, Ra costruì una città sacra in onore del re di Nibiru, Anu, e Anu la chiamò. Lì, su di una piattaforma, eresse una dimora tempio per suo padre Enki Ptah. La sua testa, all'interno di un'altra torre, svettava verso il cielo come l'aguglia di una roccia. Ra, nel suo tempio, collocò la parte superiore della sua barca celeste. Ben-Ben la chiamò. Con lei aveva viaggiato dal pianeta dei milioni di anni. Il giorno del nuovo anno, il re celebrava i riti in qualità di sommo sacerdote. Quel giorno e quel giorno soltanto entrava nella parte più interna della stanza delle stelle. Davanti al Ben-Ben deponeva offerte. Affinché la seconda regione ne trasse beneficio, Ptah affidò a Ra ogni sorta di me. «Cosa so che tu non sai?» così chiede il padre al figlio. Egli trasmise allora a Ra ogni sorta di conoscenza, tranne quella di resuscitare i morti. Come il grande dei 12 dei celesti, Ptah destinò a Ra il segno della costellazione dell'Ariete. Ptah regolò per Ra e per il suo popolo il flusso delle acque di Api, il grande fiume della regione. L'abbondanza ben presto proliferò nei terreni fertili, uomini e bestiame si moltiplicarono. I capi furono incoraggiati dal successo della seconda regione e procedettero allora a creare la terza regione. Decretarono di fare un dominio per Inanna, così come le era stato promesso. Come si addice alla signora della regione, le venne assegnata una costellazione celeste. Prima, insieme a suo fratello Utu, condivideva la stazione dei gemelli. Da quel momento, quale dono di Ninhursag, le venne assegnata la costellazione della Vergine. Nell'anno 860, secondo il conto degli anni della Terra, così Inanna venne onorata. Molto lontana, nelle terre orientali, Oltre le sette catene montuose si trovava la terza regione, Zamush, la terra delle 60 pietre preziose, era il nome del suo reame dell'altipiano. Aratta, il reame del bosco, era ubicato nella valle del grande fiume serpeggiante. Nella grande pianura la gente coltivava cereali e pascolava mandrie di bestiame con le corna. Lì costruirono due città con mattoni di fango e le riempirono i granai. Come aveva decretato Enlil, il dio Enki, signore della saggezza, per la terza regione una nuova lingua ideò, per lei un nuovo genere di scrittura creò. Enki creò per Aratta, nella sua immensa saggezza, una lingua prima di loro sconosciuta. Ma Enki non concesse, ahimè, dei regni civilizzati alla terza regione. Che Nanna condivida con la sua nuova regione ciò che non ha ottenuto. Così dichiarò Enki. Ad Aratta, Inanna nominò un capo pastore, molto simile al suo amato Dumuzi. Nella sua navicella spaziale, Inanna viaggiò da Un-Nug-Ki ad Aratta e sorvolò montagne e vallate. Aveva molto a cuore le pietre preziose di Zamush. Con sé a Un-Nug-Ki portò dei lapislazzuli puri. A quel tempo il re di Un-Nug-Ki era En-Merkar, era il secondo a regnare lì. Fu lui a estendere i confini di Un-Nug-Ki, dalle sue imprese gloriose Inanna fu esaltata. Fu lei che bramava la ricchezza di Aratta, che progettava di essere il signore supremo di Aratta. En-Merkar inviò un emissario ad Aratta per richiedere quale tributo le sue ricchezze. Al di là di sette catene montuose, attraversando terre prima inaridite e poi inondate dal diluvio, l'emissario giunse ad Aratta. Al re di questa città ripeté, parola per parola, le richieste di En-Merkar. Il re di Aratta non era in grado di comprendere il suo linguaggio, il suo suono era simile al raglio di un asino. Il re di Aratta consegnò all'emissario uno scettro di legno sul quale era inciso un messaggio. Il messaggio del re chiedeva di condividere con Aratta il me di Un-Nug-Ki. Come dono regale a Un-Nug-Ki, ad orso di un nasero vennero caricati cereali. Con l'emissario furono trasportati a Un-Nug-Ki. Quando En-Merkar ricevette lo scettro con le iscrizioni, nessuno a Un-Nug-Ki ne comprese il messaggio. Lo portò dalla luce all'ombra, lo portò dall'ombra alla luce. Ma che tipo di legno è mai questo? Così chiese. Poi ordinò di piantarlo nel suo giardino. Trascorsero 5 anni. Trascorsero 10 anni. Dallo scettro crebbe un albero frondoso che dava ombra. Cosa devo fare? Così chiese frustrato En-Merkar a Utu, suo nonno. Utu intercedette presso la celeste Nisaba, signora degli scribi e della scrittura. Nisaba insegnò a En-Merkar a incidere il suo messaggio su di una tavoletta di argilla. Era inciso nella lingua di Aratta. Il messaggio fu poi consegnato dalle mani stesse di Banda, suo figlio, sottomissione o guerra, così diceva. Inanna non ha abbandonato Aratta a Un-Nug-Ki. Aratta non si sottometterà, così disse il re di Aratta. Se Un-Nug-Ki desidera la guerra, che un guerriero incontri un altro guerriero in combattimento. Meglio ancora, scambiamoci i doni preziosi in pace e che Un-Nug-Ki dia i suoi me in cambio delle ricchezze di Araratta. Sulla via del ritorno, portando il messaggio di pace, Banda ebbe un malore, il suo spirito lo abbandonò. I suoi compagni gli sollevarono il capo, era privo del soffio di vita. sul monte Hurum, lungo la strada che proveniva da Aratta, Banda incontrò la morte. Unuki non ricevette le ricchezze di Aratta. Aratta non ottenne i meriti di Unuki. Nella terza regione l'umanità civilizzata non fiorì mai del tutto.